Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Un saluto affettuoso da Mario a tutti gli amici in ascolto. Questa è Non ci credo, la trasmissione di Radio Cooperativa che va in onda ogni 15 giorni, il sabato pomeriggio alle 14.50 in diretta e la domenica successiva alle 16.50 in replica registrata. Questa radio conta sull'affetto e il sostegno dei suoi ascoltatori, non avendo sponsor commerciali alle sue spalle. Ecco perché vi ricordo il numero del conto corrente postale sul quale potete, se volete, versare i vostri contributi. È il 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Il sito della radio, radiocooperativa.org, è attrezzato per ogni tipo di versamento. E adesso possiamo cominciare la puntata di oggi, lasciando l'apertura, come sempre facciamo qui a Non ci credo, al jazz.
Particular day, that particular night, things have been so strange.
Things have been so light.
Entering the wrong place,
coming at the right time.
She was on stage,
and I was in the sky.
The jazz woman is here. What a wonderful sensation.
Which was fairly select.
She was wearing a hat
and looked just perfect.
When she started to sing,
the din went on and on.
Although I stopped breathing
to hear this song,
the jazz woman is here. I'm in love with the soul
of a voice so far.
I'm looking at her eyes,
she's looking at mine.
The music of her song,
intoxicating as wine.
The jazz woman is here. Oh, what a wonderful sensation. And yet no one could care the bone from
Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata della trasmissione di Radio Cooperativa Non ci credo. Oggi è il 20 giugno, sono le 14.55 e abbiamo cominciato con The Jazz Woman del duo francese Astras al secolo Françoise e Edward. Io vorrei dedicare la puntata di oggi ad un evento che credo sia senza precedenti, la pubblicazione, giovedì scorso, dell'enciclica del Papa dal titolo Laudato Si, riprendendo i primi versi del cantico di San Francesco, che forse, come il titolo, non rende abbastanza bene quella che in esso viene scritto. Di solito le encicliche hanno a che fare con questioni molto tecniche della religione. Questa invece è stata subito classificata come una eco-enciclica o, se vogliamo usare un termine più appropriato, come una enciclica ambientalista. Noi che seguiamo le vicende del pianeta e siamo preoccupati, anzi siamo molto preoccupati di come le cose stanno andando, non abbiamo molta vicinanza con la dottrina e cerchiamo sempre di razionalizzare le questioni, cercando cause, individuando responsabili, perché sia chiaro come e perché gli effetti sono saltati fuori. Il fatto però di avere visioni differenti su alcuni punti non esclude per niente la possibilità di apprezzare un intervento fatto da un altro punto di vista, perché c'è sempre da imparare da tutti o, per usare una terminologia cara alla Chiesa, da tutti gli uomini di buona volontà. Poco importa se Papa Francesco sia assolutamente convinto che a mettere a disposizione i beni terreni sia stato Dio, mentre io credo che quegli stessi beni siano il frutto di una lenta evoluzione naturale, capitata per caso sulla Terra e con ogni probabilità su molti altri mondi a noi sconosciuti. Importa poco perché la questione non è la provenienza di quei beni, ma l'uso che ne ha fatto la razza dominante il pianeta negli ultimi millenni, vale a dire l'uomo. Come detto moltissime volte in questa trasmissione, la situazione di degrado non è capitata per sbaglio, né ci è stata imposta dall'esterno. Non è neanche una sfiga pazzesca che ci perseguita. Se oggi perfino i politici più importanti, quelli del G7, si sono finalmente accorti che anche la frutta è finita e stiamo scivolando sempre più velocemente dentro un burrone dal quale non si potrà più uscire, se tutto questo avviene, è perché la situazione è figlia di una strategia ben precisa che ha sostanzialmente due nomi, il profitto e il consumo. Sull'altare di questi due concetti si sono consumate le nefandezze più atroci nei confronti del pianeta e della sua popolazione. Inquinamento, deforestazione, avvelenamento di acque, terreni e aria, sopraffazione dei deboli per togliere loro perfino il diritto di sopravvivenza, di modo che pochi eletti potessero avere enormemente di più di quello che serve loro per campare alla grande. Tutti i discorsi fatti e rifatti, spiegati nei dettagli, spesso con amarezza perché si fa fatica a vedere uno spiraglio in questo ammasso di rovi che stati, multinazionali e perfino privati cittadini ingarbugliano ogni giorno di più. Ma veniamo all'enciclica del Papa, che correttamente all'inizio ricorda alcuni interventi dei suoi predecessori. Forse non è la cosa più importante del mondo, ma il Vaticano è uno degli stati più verdi al mondo per un uso massiccio di energie rinnovabili in vari settori. Certo, essere così piccolo ha avuto buon gioco, ma il fatto resta e secondo me occorre sottolinearlo. I riferimenti a Paolo VI, che negli anni 70 invitava gli uomini di buona volontà alla pace in terra, già conteneva il monito a stare attenti a quello che si stava facendo al pianeta. Ma il riferimento forse più puntuale arriva nel 1991, quindi prima delle grandi riunioni che portano poi al protocollo di Kyoto, grazie a Papa Wojtyła, che scriveva: «Ogni aspirazione a curare e migliorare il mondo richiede di cambiare profondamente gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono la società». Che è poi l'esortazione fatta da Benedetto XVI quando invita a eliminare le cause strutturali delle disfunzioni dell'economia mondiale e di correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il rispetto dell'ambiente. Insomma, appare chiaro nelle scritture più recenti dei papi che hanno preceduto Francesco la consapevolezza che il modello imposto da questa società non solo è dannoso da un punto di vista morale, e su questo ci torneremo, ma anche da un punto di vista ambientale, e che la soluzione fino adesso adottata è solo quella di modificarlo questo modello, non di sostituirlo, cosa che vale per la nostra vita, per la produzione, il consumo e l'organizzazione economica del pianeta. Ma, continua Francesco, anche al di fuori della religione cattolica ci sono messaggi significativi. Il primo riferimento che lui fa è alla religione ortodossa, il cui patriarca Bartolomeo si espresse in termini molto fermi al riguardo. Qui si nota tutta la differenza tra una visione credente e una laica, perché a me non verrebbe mai in mente di dire agli inquinatori, ai profittatori, agli ecodelinquenti che stanno facendo peccato. Preferirei insultarli e renderli innocui cacciandoli in un carcere e buttando poi la chiave. Ma la lettura di Bartolomeo è quanto mai interessante, perché si avvicina in un certo senso alla teoria della decrescita quando incita l'uomo a, aperte virgolette, passare dal consumo al sacrificio, dall'avidità alla generosità, dallo spreco alla capacità di condividere, in un'ascesi che significa imparare a dare e non semplicemente a rinunciare. È un modo di amare, di passare gradualmente da ciò che io voglio a ciò di cui ha bisogno il mondo di Dio. È liberazione dalla paura, dall'avidità e dalla dipendenza. Chiuse le virgolette. Il documento del Papa prosegue con alcune pagine dedicate a San Francesco e al suo amore per la natura e tutto ciò che essa comprende. Del resto, il Cantico delle Creature contiene di per sé lo spirito con il quale il frate del 200 si avvicinava alla natura intera. Ma nel 200 non c'erano fabbriche che sversavano il cromo nei campi, non si costruivano autostrade riempendo le buche di immondizie tossiche, non c'erano organizzazioni criminali che buttavano a mare scorie radioattive e non c'erano nemmeno politici così ciechi o conniventi con gli interessi dei poteri economici che li tengono faticosamente a galla. Insomma, tutto era maledettamente più semplice e la natura aveva molti meno nemici di quelli che oggi l'hanno accerchiata e stanno per darle il colpo di grazia.
Smile is all that I live for.
La voce di Christine McVie, 30 anni passati a pigiare tastiere con i Fleetwood Mac, una grande interprete di questa The Smile I Live For, il sorriso per cui vivo. L'incipit del messaggio del Papa è quanto di più vicino al mio modo di pensare. In questi tempi molti si sono dedicati alla causa ambientalista, o come semplici cittadini, oppure organizzati in associazioni che hanno fatto fare passi importanti nella direzione giusta. Ma gli ostacoli di fronte ai quali si sono trovati sono due, che coincidono esattamente con quanto ho detto mille volte da questo microfono. Voglio leggervi questo passo dell'enciclica. Purtroppo molti sforzi per cercare soluzioni concrete alla crisi ambientale sono spesso frustrati non solo dal rifiuto dei potenti, ma anche dal disinteresse degli altri. Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti, vanno dalla negazione del problema all'indifferenza, alla rassegnazione comoda o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di nuova solidarietà universale. Chiusere virgolette. Il primo capitolo del documento è un'analisi della situazione e il titolo mi sembra molto chiaro, quello che sta accadendo alla nostra casa. L'analisi si divide in 7 punti, partendo tuttavia dalla constatazione che negli ultimi tempi abbiamo assistito a cambiamenti così rapidi da risultare spesso incontrollati. Del resto, se andiamo a vedere come è cambiato il mondo negli ultimi 60-70 anni, c'è addirittura da rabbrividire. Una popolazione più che triplicata, esigenze dei paesi ricchi enormemente accresciute, con conseguenze che con il bene comune poco hanno a che fare, nascoste dietro una parola dal significato poco comprensibile come progresso. Il primo punto fa riferimento a inquinamento, gestione dei rifiuti e cultura dello scarto. È, credo, il tema centrale della società come si è venuta costruendo durante tutta l'industrializzazione. Merci da vendere sempre più in fretta, con la loro vita sempre più breve in modo da dover essere sostituite da altre merci. In questo modo si producono sempre più rifiuti, la cui gestione poco oculata porta ancora ad inquinamento. Francesco sottolinea, come noi tutti facciamo sempre, la differenza tra il sistema produttivo della natura che è circolare, durante il quale niente viene sprecato perché i rifiuti di un ecosistema diventano risorse per un altro ecosistema, e la produzione umana che invece è lineare, che si interrompe per ricominciare da capo, come se le risorse della terra fossero infinite e ce ne fossero in abbondanza per tutti i secoli. Alla base di questo tipo di sistema c'è, credo sia semplice capirlo, il profitto e il consumo ossessivo. Il Papa non lo dice apertamente, ma è chiaro che sono stati sviluppati alleati formidabili di questo sistema, come la pubblicità, la moda e tutti gli strumenti che il marketing mette in campo per vendere, 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 per farci portare a casa molto più di quello che ci serve davvero. E poi vengono i cambiamenti climatici, dei quali vi ho parlato a lungo nel corso delle ultime puntate. L'enciclica percorre correttamente le tappe che vanno dalle cause agli effetti, tra i quali, non dobbiamo mai dimenticare, ci sono quelli più importanti, e cioè una sempre minore possibilità di produrre cibo, cosa che va a colpire per primi i più poveri, che sono in numero enorme rispetto ai ricchi. Leggiamo un passo. I cambiamenti climatici sono un problema globale, con gravi implicazioni ambientali, sociali, economiche, distributive e politiche, e costituiscono una delle principali sfide attuali per l'umanità. Gli impatti più pesanti probabilmente ricadranno nei prossimi decenni sui paesi in via di sviluppo. Molti poveri vivono in luoghi particolarmente colpiti da fenomeni connessi al riscaldamento e i loro mezzi di sostentamento dipendono fortemente dalle riserve naturali e dai cosiddetti servizi dell'ecosistema, come l'agricoltura, la pesca e le risorse forestali. Non hanno altre disponibilità economiche e altre risorse che permettano loro di adattarsi agli impatti climatici o di far fronte a situazioni catastrofiche, e hanno poco accesso a servizi sociali di tutela. Per esempio, i cambiamenti climatici danno origine a migrazioni di animali e vegetali che non sempre possono adattarsi, e questo a sua volta intacca le risorse produttive dei più poveri, i quali pure si vedono obbligati a migrare con grande incertezza sul futuro della vita loro e dei loro figli. È tragico l'aumento dei migranti che fuggono la miseria, aggravata dal degrado ambientale, i quali non sono riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c'è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie che accadono tuttora in diverse parti del mondo. La mancanza di reazioni di fronte a questi drammi dei nostri fratelli e sorelle è un segno della perdita di quel senso di responsabilità per i nostri simili su cui si fonda ogni società civile. Questa era la citazione direttamente dal documento di Papa Francesco. Di fronte a tutto questo, i potenti mettono delle toppe o addirittura mascherano le situazioni perché non si capisca bene cosa succede davvero. C'è bisogno di una inversione di tendenza radicale, di partire anche dalle buone pratiche che sono diffuse nel mondo, ma rappresentano isole e devono invece diventare una risposta generale dell'intero pianeta. Le questioni dell'acqua, della distruzione della biodiversità, dell'inquinamento degli oceani e dei mari sono altri tasselli che impediscono una visione positiva e ottimistica del futuro. Quello che viene poi sottolineato, io credo giustamente, è che non possiamo mai disgiungere gli effetti ambientali che riguardano il territorio, la terra, l'acqua e l'aria, con la vita dell'uomo su questo pianeta, una vita che si sta degradando sempre di più. A volte sembra di vivere nei film di fantascienza, ci vengono mostrate anche nelle città isole felici piene di realizzazioni fantastiche, di verde, di strutture, quando poi una fascia larghissima della popolazione non vi ha accesso perché costa troppo, perché è appunto costruita per i ricchi. Così vanno le cose anche a livello planetario, perché sappiamo bene che i primi ad essere colpiti dal degrado ambientale e dalle sue conseguenze sono i paesi in via di sviluppo, quelli che non hanno i mezzi materiali di conoscenza o semplicemente di onestà per reagire e verranno sopraffatti. Del resto, cosa ci si può aspettare da un pianeta nel quale per secoli alcuni privilegiati hanno sottratto risorse a tutti gli altri, creando due mondi diversi, uno ricco e opulento, l'altro immerso nella povertà e nel degrado? Le reazioni a tutto questo sono state deboli. Ecco un altro passo dell'enciclica. Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. La sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza si dimostra nel fallimento dei vertici mondiali sull'ambiente. Ci sono troppi interessi particolari e molto facilmente l'interesse economico arriva a prevalere sul bene comune e a manipolare l'informazione per non vedere colpiti i suoi progetti. Mi sembrano delle affermazioni piuttosto dure. Nell'analisi del Papa ci sono alcuni punti sui quali personalmente ho delle riserve, come ad esempio quello del controllo delle nascite nei paesi in via di sviluppo. Tuttavia sono questioni marginali rispetto all'analisi complessiva che condivido pienamente.
L'estate che veniva con le nuvole rigonfie di speranza, nuovi amori da piazzare sotto il sole che bruciava lunghe spiagge di silicio e tu crescevi, crescevi sempre più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Passi delle onde che danzavano sul mare a piedi nudi, come un sogno di follie venduto all'asta. Quella notte cominciava un po' perversa e mi offriva tre occasioni per amarti. E tu fiorivi,
sfiorivano le viole e il sole batteva su di me e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Crescevi più bella, più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo. Si promette e si mantiene a volte, mentre io aspettavo te. Il marchese Lafayette ritorna dall'America importando la rivoluzione e un cappello nuovo, mentre io aspettavo te. Ancora penso alle mie donne, quelle passate e le presenti. Ricordo appena, mentre io aspettavo te. Otto von Bismarck Schönhaus realizza l'unità germanica che si annette mezza Europa, mentre io aspettavo te. Michele Novaro incontra Mameli e insieme scrivono un pezzo tutto Boga, mentre io aspettavo.
Facilmente riconoscibile il nostro Rino Gaetano con Sfiorivano le viole. Il secondo capitolo dell'enciclica di cui stiamo parlando riguarda i credenti, la fede e le scritture. Ecco, non è il mio campo, quindi io non ho intenzione di intervenire su questo punto. D'altra parte non mi interessa discutere se un cristiano abbia o no il dovere di tutelare l'ambiente o se le scritture lo prevedano oppure no. E neppure se sia vero oppure no che l'universo sia stato creato da Dio. Ognuno può pensarla come crede e questo ovviamente deve valere da qualunque parte uno si trovi. Ad ogni modo, per chi fosse interessato, il capitolo si intitola Il Vangelo della Creazione e occupa le pagine da 49 a 78. Si passa quindi ad analizzare il ruolo dell'uomo nella crisi ecologica. Cominciamo dalla tecnologia. È ovvio che la tecnologia è servita a migliorare la qualità della vita, lo ha fatto per tutti anche se in modo molto differente nei vari mondi, perché un conto è migliorare la produzione di riso, altro è mettere a disposizione strumenti di potere nelle mani di chi quel potere può acquisire. Gli esempi sono innumerevoli e non serve tirar fuori le solite armi nucleari, c'è dell'altro, magari di meno immediatamente visibile, ma di tremendamente efficace. L'esempio che Francesco fa si riferisce all'informatica e allo sviluppo di sistemi di controllo delle popolazioni. Del resto, aggiungo io, non a caso la stessa CIA cita proprio i social come elementi potenziali di controllo delle masse e tutto quello che è emerso recentemente sulla NSA negli Stati Uniti ne è una conferma diretta. Non sono mai gli strumenti i responsabili, sono sempre quelli che li usano. La conclusione dell'enciclica è questa, tra virgolette. Il fatto è che l'uomo moderno non è stato educato al retto uso della potenza, perché l'immensa crescita tecnologica non è stata accompagnata da uno sviluppo dell'essere umano per quanto riguarda la responsabilità, i valori e la coscienza. Ora, questa idea di potere ha confuso le menti al punto tale da cambiare l'approccio con la natura. Prima l'uomo accompagnava i fenomeni naturali, poi li ha voluti dominare, li ha voluti modificare in modo che essi fossero sempre di più al suo servizio, al servizio dei suoi interessi, che crescevano e crescevano. È questo atto che ha indotto a pensare che, aperte virgolette di nuovo, ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a spremerlo fino al limite e oltre il limite. Si tratta del falso presupposto che esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione è possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti. Insomma, facciamo pure dei danni alla natura, tanto a lei non gliene importa niente e reagirà rimettendo tutte le cose a posto. È pericoloso, per riassumere, affidarsi ciecamente alla tecnologia sperando che essa risolva i mali del pianeta creati dall'uomo, spesso proprio a causa di un uso distorto della stessa tecnologia. Cioè affidiamo il compito di riparare i danni a chi quei danni alla fine li ha provocati. Anche perché così facendo rischiamo di affrontare e risolverle solo alcuni dei tanti problemi sul tappeto, una soluzione parziale che invece dovrebbe essere globale. Leggiamo un altro pezzo. La cultura ecologica non si può ridurre ad una serie di risposte urgenti e parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, all'esaurimento delle riserve naturali e all'inquinamento. Dovrebbe essere uno sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte all'avanzare del paradigma tecnocratico. Diversamente, anche le migliori iniziative ecologiste possono finire rinchiuse nella stessa logica globalizzata. Cercare solamente un rimedio tecnico per ogni problema ambientale che si presenta significa isolare cose che nella realtà sono connesse e nascondere i veri e più profondi problemi del sistema mondiale. Il Papa più avanti aggiunge ancora: ciò che sta accadendo ci pone di fronte all'urgenza di procedere in una coraggiosa rivoluzione culturale, mi piace questa parola, rivoluzione culturale. La scienza e la tecnologia non sono neutrali, ma possono implicare dall'inizio alla fine di un processo diverse intenzioni e possibilità e possono configurarsi in vari modi. Nessuno vuole tornare all'epoca delle caverne, però è indispensabile rallentare la marcia per guardare la realtà in un altro modo, raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili e al tempo stesso recuperare i valori e i grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane. È certo che no, Francesco non ci va proprio sottile in questo caso. La parte successiva dell'enciclica riguarda l'antropocentrismo deviato, vale a dire il fatto che l'uomo ha messo se stesso al centro di tutto diventando il padrone dei destini dell'universo. Questo implica, secondo la religione, visioni distorte e pericolose, con argomenti sui quali possiamo concordare, come la difesa del ruolo del lavoro e quindi della sua necessità, e altri, come l'aborto, sui quali una discussione porterebbe lontano dal tema ambientalista che stiamo trattando qui oggi. Il lavoro è una parte centrale della dissertazione di Papa Francesco. I temi ambientali intervengono nel momento in cui si discute se sia o meno legittimo che l'uomo intervenga a modificare le vite, quelle vegetali o quelle animali. In questo senso, scrive, il catechismo insegna che le sperimentazioni sugli animali sono legittime solo se si mantengono in limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o a salvare vite umane. Ricorda con fermezza che il potere umano ha dei limiti e che è contrario alla dignità umana far soffrire inutilmente gli animali e disporre indiscriminatamente della loro vita. Qualsiasi uso e sperimentazione esige un religioso rispetto dell'integrità della creazione. è a questo punto che si inserisce la parte sugli OGM. Si comincia con la considerazione che mutazioni di specie sono avvenute o naturalmente grazie all'intervento di batteri, oppure per l'azione dell'uomo assai prima che la biotecnologia prendesse forma, per esempio incrociando specie o con altre pratiche antiche come per esempio la domesticazione degli animali. Ora, pur non essendoci certezze, continua il Papa, sui danni che i cereali transgenici possono causare agli umani, resta il fatto che questa attività favorisce le grandi aziende, le multinazionali, e toglie terreni ai piccoli coltivatori locali. Come hanno scritto i vescovi della sua terra, l'Argentina, la progressiva scomparsa dei piccoli produttori che, in conseguenza della perdita delle terre coltivate, si sono visti obbligati a ritirarsi dalla produzione diretta. È dunque l'aspetto sociale quello preso più di mira dal pontefice, perché produce oligopoli nel possesso dei terreni, ma anche nella produzione, per esempio, di sementi e quindi alla fine nella filiera del cibo. E lo fa soprattutto in paesi poveri dove la coltura delle terre significa sopravvivenza. Per il resto l'enciclica rimane possibilista e invita al dibattito tra tutte le parti in causa. Qualcuno, anch'io a dire la verità, ha giudicato piuttosto debole questo passaggio, sia per quanto riguarda la tutela degli animali da sperimentazione che per quanto riguarda gli OGM. Certo, dice Francesco, gli ecologisti che tanto si battono per l'integrità della terra dovrebbero farlo anche in altri campi, come ad esempio negli esperimenti con embrioni umani vivi.
Martin Luther in the game of life, yeah, 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 yeah. Andy Kaufman in the wrestling match, yeah, 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 yeah. Monopoly 21 checkers and chess, yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Let's play Twister, let's play Risk, yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the mess, yeah, yeah, yeah. Now Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis too? In touch. If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up his sleeve, then nothing is cool. Moses went walking with the staff of wood. Yeah, 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 yeah. Newton got mean by the apple. Egypt was troubled by the horrible ass. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the golden ass. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are you having a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah.
Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on Elvis?
Moon, questi erano i REM, un pezzo veramente fantastico. Il capitolo quarto dell'enciclica affronta il tema della relazione tra l'ecologia ambientale e altri tipi di ecologie, a cominciare da quella sociale. Anche questo è un discorso fatto mille volte qui dentro. La prima cosa da fare, infatti, è quella di capire che siamo di fronte non a tanti problemi da analizzare e fronteggiare separatamente, ma ad un'unica complessiva crisi che coinvolge sì l'ambiente, ma anche la società nella sua organizzazione e nei suoi comportamenti. Uno degli esempi presenti in questo capitolo dell'enciclica è quello che riguarda il consumo di droga nei paesi opulenti. Questo, scrive Francesco, provoca una costante o crescente domanda di prodotti che provengono da regioni impoverite dove si corrompono i comportamenti, si distruggono vite e si finisce col degradare l'ambiente. Ovviamente è solo un esempio, poteva farne a molti molti altri. È chiaro che anche l'atteggiamento delle varie amministrazioni ha un peso decisivo. Lo ha se il potere è corrotto o, più semplicemente, se le leggi a tutela dell'ambiente non ci sono oppure se vengono puntualmente ignorate. Il riferimento al disboscamento di vaste aree del pianeta fatto dal pontefice mi sembra puntuale e corretto. Un altro punto riguarda la cultura dei popoli, che non è intesa soltanto come storia, arte, monumenti, ma come tutte le tradizioni che rendono un popolo unico al mondo. Quindi esiste anche questa ecologia della cultura dei popoli, come esiste l'ecologia della natura e tutte le altre che poi vedremo. Cercare di uniformare o attraverso delle leggi o attraverso un mercato globalizzato i comportamenti di questi singoli popoli è, secondo Papa Francesco, sbagliato. Così la tutela delle popolazioni aborigene è importante ed è con loro che le decisioni per il loro futuro vanno prese. È evidente qui il riferimento alla costruzione di grandi dighe in vari stati del mondo, per esempio in Brasile e in Cina, costruzioni che hanno come effetto collaterale spesso la cacciata di popolazioni indigene dalle terre che abitano da secoli, dove sono sepolti i loro antenati, terre per loro sacre e non, com'è per gli altri, un semplice fattore economico. Si passa quindi a quella che il Papa chiama ecologia della vita quotidiana. Anche questa determina in modo decisivo la qualità della vita. Le questioni sul tappeto sono tante e vanno da una città a misura d'uomo, con alloggi per tutti, con urbanizzazioni adeguate alle esigenze dei cittadini. Si parla anche dei trasporti, con molte automobili che trasportano una sola persona e spesso con mezzi pubblici inadeguati, il che comporta, come ben sappiamo, maggior inquinamento e un eccessivo consumo di risorse anche energetiche. Si arriva così alla definizione di bene comune, un concetto che contiene molte sfaccettature e tiene conto di tutte le ecologie di cui il Papa finora ha parlato. Che la Chiesa esalti come primo punto la famiglia non è certo una sorpresa, poi però continua. Infine, dice il testo, il bene comune richiede la pace sociale, vale a dire la stabilità e la sicurezza di un determinato ordine, che non si realizza senza un'attenzione particolare alla giustizia distributiva, la cui violazione genera sempre violenza. Tutta la società, e in essa specialmente lo Stato, ha l'obbligo di difendere e promuovere il bene comune. Il fatto, insomma, che esistano cittadini di serie A e di serie B dimostra con evidenza che il bene comune è un obiettivo assai lontano dall'essere raggiunto. Mentre è giusto occuparsi dei poveri di oggi, non dobbiamo dimenticare che la terra non appartiene a noi, appartiene anche alle generazioni che verranno, e che è nostra responsabilità lasciarla loro in condizioni accettabili, di modo che possano vivere la loro vita senza l'incubo di una fine imminente. Questo principio, che avvicina quello di sostenibilità, è ribadito da Papa Francesco con molta forza. Al riguardo sottolinea come le posizioni ritenute catastrofiste e contro le quali si sollevano ironie e a volte insulti non possono più essere considerate fantasie. Ecco il passaggio. Potremo lasciare alle prossime generazioni troppe macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di consumo, di spreco e di alterazione dell'ambiente ha superato le possibilità del pianeta in maniera tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare solamente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in diverse regioni.
Once upon a time there was light in my life, but now nothing I can do. A total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, and now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart.
E mentre sfuma questa musica, questa era Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, un'eclisse totale del cuore, una cantante rock inglese, una canzone molto dolce. A questo punto abbiamo esaurito tutta la parte che riguarda l'analisi della situazione, l'analisi del problema, il legame che esiste tra le varie sfere che compongono la vita dell'umanità sul nostro pianeta. Però l'enciclica non è che si fermi qui. A questo punto bisogna passare all'azione. E Papa Francesco dedica il capitolo 5 ad indicare le linee di orientamento e appunto le azioni necessarie secondo lui. Ve le ho divise in alcuni punti. Il primo punto è: servono decisioni globali e condivise, serve un progetto comune degli Stati. Ora, questo è un fatto che è stato ribadito da tantissimo tempo. La stessa enciclica cita come riferimenti l'accordo di Stoccolma del 1972 e quello di Rio del 1992, che avrebbe poi portato, tanto per fare un esempio, alle famose COP organizzate dall'IPCC per studiare la situazione climatica della Terra. Poi però, dopo queste decisioni in cui si dice che l'uomo deve considerare il mondo globalmente, i problemi del mondo globalmente, poi però, dicevo, gli interessi di parte e i poteri locali hanno sempre impedito che alle belle parole seguissero dei fatti concreti, cosa che abbiamo sempre detto anche da questo microfono. C'è una frase che secondo me sintetizza bene il pensiero del Papa, ve la leggo. Mentre l'umanità del periodo post-industriale sarà forse ricordata come una delle più irresponsabili della storia, c'è da augurarsi che l'umanità degli inizi del XXI secolo possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie gravi responsabilità. Mi sembra molto molto chiaro. Sotto accusa ovviamente i paesi che hanno creato le loro ricchezze inquinando e sottraendo risorse un po' dappertutto. Una delle tante osservazioni interessanti fatta nell'enciclica è quella che non si può pensare che, anche se si dovesse arrivare a decisioni e ad azioni oggi, domani mattina si possa essere tutti tranquilli e soddisfatti. Servirà un tempo molto lungo per questo, e in questo tempo i paesi ricchi continueranno a vivere agiatamente, magari un pochino meno di adesso, mentre i paesi poveri avranno di fronte molti decenni di difficoltà. In effetti la questione degli interventi economici a favore del terzo mondo è sempre stato l'ostacolo più grande da superare nelle varie riunioni globali. Del resto è chiaro chi sono i responsabili del disastro. Certo che anche i paesi, diciamo così, in via di sviluppo, dovranno darsi una regolata prendendo, come dice l'enciclica, in esame il livello scandaloso di consumo di alcuni settori privilegiati della loro popolazione e contrastare meglio la corruzione. Il patto delle caste, i ricchi e i moltissimi poveri che ci sono anche nei paesi in via di sviluppo è uno degli elementi che il Papa cita, per non parlare della corruzione, per esempio nella vendita di terre fertili che vengono usate, certo, per non procurare il cibo alle popolazioni locali. Il secondo punto è intitolato La politica locale e le buone pratiche. Vi leggo direttamente dall'enciclica. Il dramma di una politica focalizzata sui risultati immediati, sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende necessario produrre crescita a breve termine. Rispondendo a interessi elettorali, i governi non si azzardano facilmente a irritare la popolazione con misure che possano intaccare il livello di consumo o mettere a rischio investimenti esteri. La miope costruzione del potere frena l'inserimento dell'agenda ambientale lungimirante all'interno dell'agenda pubblica dei governi. Non credo si debba approfondire più di tanto questa parte, perché rappresenta gli appelli che le associazioni ambientaliste rivolgono allo Stato da sempre, e cioè quella di far leva sulle buone pratiche presenti nel territorio e farle diventare politica di sistema, generalizzando queste stesse pratiche. Mi viene da aggiungere di mio che è anche ovvio che per fare questo servano istituzioni all'altezza e non quelle in cui si scoprono ogni fine settimana ladri e corrotti. Ogni riferimento alla politica del nostro paese è decisamente voluto. Il terzo punto è intitolato Trasparenza e condivisione. È un'altra questione importante che riguarda la partecipazione dei cittadini interessati alle decisioni in campo ambientale. Gli studi di impatto ambientale non possono essere fatti senza avvertire i cittadini degli eventuali rischi che una modifica del loro territorio comporta. Certo, ci sono molte situazioni in cui è impossibile trovare un consenso unanime, ma conoscere le varie posizioni, discuterle, difenderle, è un diritto al quale non è davvero possibile rinunciare. Quarto punto, politica ed economia. Infine, la discussione di come la politica debba rapportarsi con le scelte economiche, io credo che leggiamo direttamente il testo che è chiarissimo. La politica, dice, non deve sottomettersi all'economia e questa non deve sottomettersi ai dettami e al paradigma efficientista della tecnocrazia. Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno in modo ineludibile che la politica e l'economia in dialogo si pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana. Il salvataggio ad ogni costo delle banche, facendo pagare il prezzo alla popolazione, senza la ferma decisione di rivedere e riformare l'intero sistema, riafferma un dominio assoluto della finanza che non ha futuro e che potrà solo generare nuove crisi dopo una lunga, costosa e apparente cura. Sono frasi di fuoco. Più avanti si legge ancora: in questo contesto bisogna sempre ricordare che la protezione ambientale non può essere assicurata solo sulla base del calcolo finanziario di costi e benefici. L'ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente. Ancora una volta conviene evitare una concezione magica del mercato che tende a pensare che i problemi si risolvono solo con la crescita dei profitti delle imprese o degli individui. È realistico aspettarsi che chi è ossessionato dalla massimizzazione dei profitti si fermi a pensare agli effetti ambientali che lascerà alle prossime generazioni. All'interno dello schema della rendita non c'è posto per pensare ai ritmi della natura, ai suoi tempi di degradazione o di rigenerazione e alla complessità degli ecosistemi che possono essere gravemente modificati dall'intervento umano. Inoltre, quando si parla di biodiversità, al massimo la si pensa come una riserva di risorse economiche che potrebbe essere sfruttata, ma non si considerano seriamente il valore reale delle cose, il loro significato per le persone e le culture, gli interessi e le necessità dei poveri. E ancora, affinché sorgano nuovi modelli di progresso, abbiamo bisogno di cambiare il modello di sviluppo globale, che non può essere quello della massimizzazione dei profitti. Questa è una distorsione concettuale dell'economia. Se aumenta la produzione, interessa poco che si produca a spese delle risorse future o della salute dell'ambiente. Se il taglio di una foresta aumenta la produzione, nessuno misura in questo calcolo la perdita che implica di desertificare un territorio, distruggere la biodiversità o aumentare l'inquinamento. Vale a dire che le imprese ottengono profitti calcolando e pagando una parte infima dei costi. credo che non si possa essere più d'accordo di così.
Cercare parole dentro di me, e quando le devo cantare sono contento dentro, specie se c'è chi le ascolta, e non soltanto una volta. Frammento di specchio, rispecchia me. Se vuoi io lo faccio anche adesso, mi metto a nudo, spesso, specie se c'è chi mi ascolta, e non soltanto una volta. Via. Ho detto bugie, è giusto che sia. Le frasi più vere, le cose più belle, le ho dette alle stelle, a suono. Ho scritto canzoni, lo continuo a fare, cercando emozioni da comunicare, ma a volte io sento un vuoto qui dentro, non ho più parole per me, che passo la vita cantando le mie parole, mi fanno anche male le dita, ma suonerò. Cosa, ma voglia di dire qualcosa.
Questo era Gatto Panceri con Quante parole. L'enciclica presenta un altro capitolo che tuttavia lascio alla vostra lettura. Tuttavia vi do di seguito gli argomenti con una brevissima annotazione presa dall'enciclica, perché questo capitolo riguarda l'atteggiamento che ogni persona deve avere con l'ambiente che lo circonda. È una discussione già fatta molte volte anche in questa trasmissione, che comunque è richiamata anche dai precedenti capitoli dell'enciclica. Vediamo brevemente di cosa si tratta. Puntare su un altro stile di vita. Dal momento che il mercato tende a creare un meccanismo consumistico per piazzare i suoi prodotti, le persone finiscono con l'essere travolte dal vortice degli acquisti e delle spese superflue. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una sana pressione su quelli che detengono il potere politico, economico e sociale. È ciò che accade quando i movimenti dei consumatori riescono a far sì che si smetta di acquistare certi prodotti e così diventano efficaci per modificare il comportamento delle imprese, forzandole a considerare l'impatto ambientale e i modelli di produzione. L'altro punto è educare all'alleanza tra umanità e ambiente. Alla politica e alle varie associazioni compete uno sforzo di formazione delle coscienze, e quel compito che compete anche alla Chiesa. Tutte le comunità cristiane, dice il Papa, hanno un ruolo importante da compiere in questa educazione. Spero altresì che nei nostri seminari e nelle case religiose di formazione si educhi ad un'austerità responsabile, alla contemplazione riconoscente del mondo, alla cura per la fragilità dei poveri e dell'ambiente, poiché grande è la posta in gioco, così come occorrono istituzioni dotate di potere per sanzionare gli attacchi all'ambiente, altrettanto abbiamo bisogno di controllarci e di educarci l'un l'altro. La conversione ecologica è il terzo punto. Dobbiamo riconoscere, dice, che alcuni cristiani impegnati, con il pretesto del realismo e della pragmaticità, spesso si fanno beffe delle preoccupazioni per l'ambiente. Altri sono passivi, non si decidono a cambiare le proprie abitudini e diventano incoerenti. Manca loro dunque una conversione ecologica, che comporta il lasciare emergere tutte le conseguenze dell'incontro con Gesù nelle relazioni con il mondo che li circonda. Vivere la vocazione di essere custodi dell'opera di Dio è parte essenziale di un'esistenza virtuosa, non costituisce qualcosa di opzionale e nemmeno un aspetto secondario dell'esperienza cristiana. Insomma, in poche parole dice: cristiani, pregate pure nelle chiese, ma cercate di darvi da fare anche nella tutela dell'ambiente. Altro punto è gioia e pace. La spiritualità, scrive il Pontefice, la spiritualità cristiana, propone un modo alternativo di intendere la qualità della vita e incoraggia uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo. Ed infine, amore civile e politico. L'amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche civile e politico e si manifesta in tutte le azioni che cercano di costruire un mondo migliore. L'amore per la società e l'impegno per il bene comune sono una forma eminente di carità che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma anche macro relazioni, rapporti sociali, economici, politici. Ecco, l'ultima parte dell'enciclica, proprio gli ultimi paragrafi, è riferita decisamente a dei dogmi religiosi in cui si parla per esempio della Trinità oppure del ruolo della Madonna. Su questi temi ovviamente io non ho nessuna intenzione di intervenire. Ci sono a questo punto, dopo aver letto in due soli giorni questa lunga enciclica di Papa Francesco, ci sono, dicevo, alcune riflessioni immediate che viene da fare al termine di questa lettura. La prima è che è terribilmente lunga e, avendolo personalmente fatto con una certa conoscenza dei termini ambientali, meno ovviamente quelli religiosi, io non credo che molte persone si metteranno a spulciare le quasi 200 pagine del documento. Probabilmente i concetti così spesso ripetuti in una sorta di spirale che li tira dentro in momenti differenti e li osserva da punti di vista differenti avrebbero potuto essere esposti anche più sinteticamente. Mi sembra di capire che il compito sia ora di chi dovrà trasmettere il contenuto ai fedeli, spesso lontani, lo dice lo stesso Papa, dalle questioni che riguardano la natura, la sua tutela, l'organizzazione sociale, economica, politica e i motivi per i quali siamo in braghe di tela. Trasmettere questi principi da Radio Cooperativa ha naturalmente un senso, anche se il dubbio che personalmente ho ogni sabato pomeriggio è se chi mi ascolta non sia una persona già informata dei fatti. In questo caso il messaggio è sicuramente interessante, ma forse meno utile che se arrivasse a molte persone che di questi problemi sanno poco o niente, perché fagocitati da altre questioni che hanno a che fare proprio con la società dei consumi che il pontefice attacca senza mezzi termini dall'inizio alla fine della sua enciclica. Come ho già detto, non occorre essere né credenti né tantomeno fedeli per apprezzare il documento di Francesco e non occorre neppure essere d'accordo su tutto, perché ci sono miliardi di persone che potenzialmente potranno essere toccate da questo messaggio. La speranza è che una parte di queste entri nel gruppo di quelli che capiscono da dove arrivano i guasti che il pianeta sta subendo. La relazione tra società, individuo, poteri e ambiente mi sembra la parte più importante del messaggio del Papa. Il concetto di ecologia integrale mi sembra dominare la scena dello scritto di Francesco, una ecologia che sappia riconoscere tutte le sfaccettature del problema, che non è, quante volte dovremo ancora ribadirlo, soltanto ambientale, ma è politico, economico, organizzativo e soprattutto, sottolineo, soprattutto morale. Su questo è veramente difficile non essere d'accordo. I commenti dei siti che si occupano di questioni ambientali sono decisamente positivi dopo la lettura dell'enciclica. Lo stesso vale per le grandi associazioni ambientaliste. Io vorrei riportare brevemente di seguito i commenti di alcuni dei loro leader. Comincio dalla presidente del WWF internazionale, Yolanda Cacabatte, che dice: «Il messaggio di Papa Francesco aggiunge un approccio morale tanto necessario per il dibattito sul clima. Il cambiamento climatico non è più solo una questione scientifica, è sempre più una questione morale ed etica. Esso colpisce le vite, i mezzi di sussistenza e i diritti di tutti, in particolare delle comunità povere, emarginate e vulnerabili. Di fronte a questa sfida con la natura e la famiglia umana, solo riscoprendo la nostra solidarietà con l'altro, riducendo gli sprechi e adottando consumo e produzione sostenibili, possiamo salvare il pianeta, la sua vibrante diversità della vita e garantire un futuro prospero per tutti noi». E poi c'è Martin Kaiser, che è il responsabile dell'unità sul clima di Greenpeace International. Dice: «Apprezziamo la chiarezza ed il modo diretto con cui l'enciclica sottolinea la debole risposta della politica internazionale ai cambiamenti climatici, con troppi interessi particolari che prevalgono sul bene comune. Le parole del Papa dovrebbero svegliare i capi di governo troppo compiacenti, incoraggiarli ad adottare leggi severe nei rispettivi paesi per proteggere il clima». Ed infine Cogliati Dezza, presidente nazionale di Legambiente, sostiene: «Tanti temi che abbiamo portato avanti con tante battaglie ambientaliste trovano un'autorevolissima conferma in questo testo, incastonata per di più in una ineludibile sollecitazione etica e spirituale per i non credenti e religiosa per i credenti. Un testo che si rivolge a tutti, credenti e non, e che obbliga ad una riflessione sui grandi temi ambientali. Nessuno di noi può tirarsi fuori, neanche i grandi della Terra, ai quali spetta una maggiore responsabilità e che da oggi, grazie a questa enciclica, avranno più difficoltà a deludere le istanze ambientali». È quello che sinceramente spero, anche se preferisco aspettare e vedere come sempre, perché l'impegno personale costa sempre fatica, impone rinunce e la capacità di cambiare le proprie convinzioni ed abitudini. E non tutti sono disposti a farlo.
Once upon a time you dressed so fine, you threw the bumps of time in your prime, didn't you? People called, said be whipped, all you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Talk so loud, and now you don't seem so proud about having to be scrounging for your next meal. How does it feel? How does it feel?
but you know you only used to get juicing it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You said you never compromise with the mystery trap, and now you realize it's not selling any alibis. She'd stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? Frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomats. You carry it on a shoulder, hey, Siamese cats. Hey, when you discover that it really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal. How does it feel? How does it feel? Pretty people, they're drinking, thinking that they got it made, exchanging all kinds of precious gifts and things. You better lift your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused, and the poetry in the rhymes and the language that you use. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you got nothing to lose. You're invincible now, you got no secrets to conceal.
Cari miei, qui siamo veramente al top. Finisce qui la puntata del 20 giugno, l'ultima di questa primavera di Non ci credo. Ho cercato di rendere il senso, quantomeno, del pensiero di Papa Francesco sui problemi ambientali e spero di esserci almeno parzialmente riuscito. Noi ci sentiamo nuovamente in diretta tra 15 giorni, il 4 di luglio, un'altra data fatidica per molti motivi di cui parleremo allora. Domani alle 16.50 ci sarà la replica registrata della trasmissione di oggi, e troverete presto anche il podcast nel sito della radio e anche in quello mio personale, noncicredo.org. Colgo l'occasione di questo meraviglioso pezzo dei Green Day che abbiamo appena sentito, un gruppo punk statunitense, per darvi appuntamento anche a lunedì sera alle 22.30 per la trasmissione Infinitamente Blues, appuntamento dedicato ai 50 anni di quello che la rivista Rolling Stone ha definito la più bella canzone di sempre, vale a dire Like a Rolling Stone di Bob Dylan, che abbiamo sentito appunto nella versione dei Green Day. Presenteremo canzoni del grande menestrello, ma anche di altri cantanti e gruppi di quel periodo, dai Beatles ai Rolling Stones, da Donovan a Barry McGuire agli Who e tanti altri ancora, e cercheremo di spiegarla, questa canzone straordinaria. Chiudo la puntata di Non ci credo di questo 20 giugno con un altro brano jazz particolare, molto moderno, che raccoglie elementi funk e blues di un gruppo tedesco di Ingolstadt. Il loro nome è Sold Out, il titolo del pezzo è Rainy Day, un giorno di pioggia. Da Mario un abbraccio e il solito affettuoso saluto.
Cry to things you didn't respond, so now tell them.